Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Linee aperte per parlare con voi del prossimo argomento. Dall'inizio della pandemia in Australia, infatti, la chiusura delle frontiere sta minacciando la tenuta di diversi settori, non soltanto legati al turismo. Un duro contraccolpo lo subiranno anche le università. Si stima infatti che la perdita legata al blocco delle iscrizioni di studenti internazionali quest'anno costerà al paese qualcosa come 3 miliardi di dollari.
Insomma, l'educazione terziaria è una delle voci più importanti di export in Australia. Gli studenti internazionali, pensate, portano nelle casse dello Stato, tra l'altro, oltre 35 miliardi di dollari all'anno. Dunque sarebbero a rischio, proprio per la mancata iscrizione di diverse migliaia di studenti internazionali nel paese, 21.000 posti di lavoro, di cui 7.000 posizioni legate alla ricerca.
Ricordiamo un numero eclatante: nel 2018 il 26% delle entrate totali degli atenei australiani è stato ottenuto grazie alle tasse di studenti stranieri, e questo sulla media nazionale. Però se andiamo a vedere alcune delle università più rinomate del paese, come per esempio la University of Sydney e la University of Melbourne, si vede che i finanziamenti ottenuti grazie alle tasse degli studenti internazionali possono arrivare fino a quasi a un terzo del totale. Insomma, non pochi soldi.
Assolutamente. Questa mattina dunque entriamo negli atenei con l'aiuto di alcuni accademici. Cerchiamo anche di capire quali saranno le conseguenze a medio e lungo termine della pandemia sulle università in Australia, perché secondo i sindacati di categoria ci vorranno anni perché il settore possa recuperare le perdite di quest'anno e che c'è incertezza sul prossimo futuro.
E intanto in molti atenei sono in corso dei negoziati tra i sindacati di settore e il management delle università con questa richiesta. Insomma, si chiede ai dipendenti: tagliatevi lo stipendio per cercare di mantenere quanti più posti di lavoro possibile. Insomma, fate la vostra parte. Noi vogliamo sapere, naturalmente dai nostri prossimi ospiti, com'è la situazione, ma anche la vostra opinione al 1300 799 626. Estendendo il discorso, rinuncereste a parte del vostro stipendio per sostenere la ripresa economica post-Covid-19, questo in qualsiasi settore lavoriate? Oppure sarebbe più giusto pensare a qualcosa come una patrimoniale? Insomma, non soltanto chi è danneggiato, ma in questo momento storico, drammatico, eccezionale, è giusto che paghino tutti.
1300 799 626, fino alle 9 è anche disponibile un numero di cellulare per mandarci SMS: 0429 996 263. Potete anche scriverci tramite il profilo facebook.com/sbsitalian.
Allora, quindi l'abbiamo appena menzionata, iniziamo la nostra conversazione andando alla Melbourne University. Diamo il benvenuto ad Andrea Rizzi, Senior Casamarca Lecturer. Buongiorno Andrea, ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ti abbiamo un po' depresso con questa introduzione del programma?
Beh, insomma, la vostra presentazione è giusta, è corretta, la situazione non è rosea, però cerchiamo di fare il possibile di fronte a questa situazione che, come dicevate, è una situazione che andrà avanti per un po' di tempo.
Ecco, appunto, parlavamo di quali saranno e come cambieranno probabilmente le cose. Sicuramente le ultime settimane sono state settimane di grandi cambiamenti anche per quanto riguarda ovviamente la qualità dell'insegnamento. Questa mattina invece ci concentriamo su quello che sarà il futuro, il prossimo futuro. Allora, abbiamo visto dai dati che abbiamo riportato come alcuni numeri appunto dimostrino l'importanza degli studenti stranieri per le università australiane. Com'è la situazione da questo punto di vista alla Melbourne University? Insomma, ad esempio, tra i tuoi studenti quanti studenti internazionali ci sono e quanti ne osservi in giro, insomma, per i vari dipartimenti dell'ateneo?
Ne abbiamo tanti, come tantissime università australiane, abbiamo tanti studenti internazionali, che è una bellissima cosa, rende i nostri campus molto ricchi dal punto di vista culturale, e è un patrimonio importante per l'università, ma anche per l'Australia, per gli studenti internazionali. Sicuramente il calo è stato molto forte, è difficile quantificare perché ci sono alcuni dipartimenti, come non so, ingegneria, medicina, che hanno avuto cali molto pesanti, altri dipartimenti, altre facoltà facoltà invece che hanno avuto una riduzione relativamente minima. Noi siamo abbastanza fortunati in italiano perché abbiamo principalmente studenti australiani, quindi gli studenti internazionali sono in numero minore rispetto ad altre discipline, quindi c'è stato sicuramente un calo, ma non un calo drammatico come in altri dipartimenti.
Quindi da questo punto di vista, almeno l'insegnamento dell'italiano e coloro che lo studiano, l'italiano, possono tirare un po' un sospiro di sollievo. Tu sei in università da diversi anni, come hai visto cambiare le cose? Perché senz'altro a partire dagli anni Ottanta ci sono stati diversi tagli ai finanziamenti da parte del governo federale, quindi un po' sempre più le iscrizioni di studenti internazionali hanno pesato sulle economie delle università. Quindi stamattina ti vogliamo chiedere un po' una diagnosi. Secondo te riusciranno gli atenei australiani a sopravvivere e soprattutto come potrebbero cambiare le cose?
Sì, diciamo che l'aspetto dell'università, l'educazione terziaria è estremamente forte come industria, se si può dire una parola che a me non piace usare per l'università perché non siamo in realtà un'industria, ma sì, è sicuramente un campo che è cresciuto tantissimo negli ultimi decenni. Come dicevi, il governo sicuramente negli ultimi 15 anni non ha aiutato perché hanno tagliato i fondi in maniera estremamente radicale e quindi le università si sono reinventate come istituzioni molto prestigiose che forniscono insegnamento e ricerca ad altissimi livelli e ovviamente hanno attratto molti studenti internazionali, per cui è una storia di grande successo. Purtroppo la pandemia adesso ha portato a situazioni per cui il successo è in crisi perché il mercato, diciamo, internazionale ovviamente non è più mobile come prima. Ed è difficile fare delle stime, cercare di capire esattamente quanto andrà avanti questa crisi, cioè questa impossibilità di avere studenti internazionali, perché ovviamente non sappiamo come si svilupperà la pandemia, quanto durerà, quando si apriranno le frontiere. Per cui è una situazione di estrema incertezza e stiamo cercando tutti di fare il nostro meglio. Hai menzionato prima il fatto di cercare di ridurre gli stipendi.
Al succo, perché comunque è una proposta, diciamo, molto radicale. Se arrivano con questa domanda, Andrea Rizzi, nonostante il tuo dipartimento vada bene, ti tagli lo stipendio per aiutare i tuoi colleghi, cosa dici?
Ma ecco, questa è una cosa molto interessante. Io me lo taglierei anche, sarebbe più che disposto a ridurre il mio stipendio in modo da aiutare. Ci sono varie categorie a rischio, per esempio le persone che sono dottorati, studenti appunto che hanno appena finito di studiare, hanno finito la laurea, stanno cercando tramite l'insegnamento di fare una loro carriera, di andare avanti. Ci sono anche grossi problemi con colleghi che hanno cominciato a lavorare e che quindi sono in una situazione un po' precaria, perché ovviamente le ore di insegnamento si stanno riducendo, la ricerca è un po' in crisi. Per cui assolutamente, secondo me, trovare modi per poter aiutare e sostenere i colleghi in difficoltà è un'ottima idea. Il sindacato si chiama NTU, il sindacato, diciamo, dell'università, ha fatto questa proposta, e una proposta un po' problematica perché praticamente vorrebbe dire dare la possibilità al sindacato, a un comitato esterno all'università, di sedersi a un tavolo e decidere come fare questa cosa, cioè come ridurre gli stipendi, quanto ridurre gli stipendi. Quindi alcune università australiane hanno deciso di non accettare questa proposta, nel senso di non lasciare che un comitato esterno decida queste cose, e penso che quindi la decisione di come fare questi tipi di interventi di aiuto resterà dentro l'università.
Quindi il problema mi sembra di capire che non sia il cosa ma il come.
Esattamente, cioè trovare i modi migliori, più efficaci, ma soprattutto più giusti, fair, diremo in inglese, no? Democratici e corretti per aiutare, speriamo tutti che questo non porti dei tagli estremi e tagli soprattutto che non mirano a un lungo termine, perché comunque ci sarà una ripresa, è solo questione di capire quanto tempo ci vorrà prima che questa ripresa ci sia.
Allora, Andrea Rizzi, Senior Casamarca Lecturer della Università di Melbourne, grazie per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a voi, buona giornata.
Allora, noi ringraziamo Andrea Rizzi, abbiamo tantissimi ospiti, almeno due per quanto riguarda il prossimo quarto d'ora. Speriamo anche di sentire la vostra. Le linee sono aperte al 1300 799 626 per chiamarci, farci sapere che cosa ne pensate di università ai tempi del coronavirus. Adesso ci prendiamo una brevissima pausa e torniamo subito dopo con voi.
Apriamo il giornale radio della politica italiana il giorno dopo l'annuncio dell'estate.
What was that? Can't understand a thing. That was so fast.
Per chi sta imparando l'italiano, il nostro ritmo in onda può essere troppo difficile da seguire. Niente paura. Per aiutarvi abbiamo creato Slow Italian Fast Learning, il meglio dei nostri servizi della settimana, letti più lentamente e più scanditi. E per aiutarvi ancora di più, ecco i testi in italiano e in inglese sul nostro sito. Troppo bello per essere vero? Seguite Slow Italian Fast Learning su www.sbs.com.au/italian.
E riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS. Una domanda per tutti voi: rinuncereste a parte del vostro stipendio per aiutare il settore nel quale lavorate, per aiutare l'economia a riprendersi dopo la crisi del Covid-19? Come
salvare,
sta succedendo
posti di lavoro
all'università, salvare posti di lavoro, magari è più giusta una patrimoniale, insomma, al posto che rinunciare dei soldi nei settori singoli, rinunciare tutti in qualsiasi settore per il bene comune. 1300 799 626 per parlare con noi questa mattina. Potete anche mandarci un messaggio allo 0429 996 263.
E a proposito di quello che sta succedendo nelle università, uno studio pubblicato la scorsa settimana, poi ripreso in un articolo di Michael Inman da ABC, sostiene che la crisi non colpirà tutto il personale universitario allo stesso modo. Tra le categorie più a rischio sono soprattutto, tra l'altro, come ha accennato anche Andrea Rizzi prima, i neolaureati, dottorati, ricercatori e in generale, diciamo, persone che sono state assunte da poco, e anche le donne. Questo è un altro importante tema da toccare. Speriamo che ci aiuti la nostra prossima ospite, perché da Melbourne Uni ci spostiamo alla Monash University per parlare con Margherita Angelucci. Buongiorno Margherita.
Buongiorno, buongiorno Francesca, buongiorno Carlo, buongiorno a tutti.
Margherita, nelle caselle che abbiamo detto prima, per te, per il tuo caso, quale dobbiamo mettere la X? Allora, donna sicuramente sì. Ne ho assunta, hai iniziato a lavorare da poco, da tanto?
Sì, diciamo che ne spunto parecchie di queste caselle. Donna, sono una dottoranda, quindi sto ancora facendo il mio dottorato, e sono una sessional, come li si chiamano i casual all'università. Quindi lavoro, diciamo, contratto soltanto durante il semestre.
Quindi questa situazione, anche secondo te, o prevedi che potrebbe svantaggiare più chi è come te, insomma, chi è entrato da poco all'università?
Sì, diciamo che la parola chiave in questo momento, come diceva anche Andrea, è incertezza, nel senso che è proprio una situazione di non sapere come evolverà la situazione. Per adesso anche alla Monash il Dipartimento di Italiano ha retto abbastanza al colpo, soprattutto nei livelli di insegnamento un po' più alti, cioè dove gli studenti non iniziano a studiare l'italiano, non sono dei principianti ma già sono più avanti. Abbiamo anche noi la maggior parte di studenti australiani, quindi non abbiamo visto grossi cali. Io insegno questo semestre in quei livelli, quindi diciamo che le classi hanno tenuto, però per quanto riguarda il prossimo semestre, il prossimo anno, abbiamo questo grossissimo punto interrogativo.
È senz'altro un po' una spada di Damocle. In particolare, parlavamo prima anche con Andrea di questa votazione che ci sarà su un accordo tra sindacati e università, però ad esempio in questo caso tu non potrai votare. Come ti fa sentire questa cosa?
Sì, i sessional appunto non hanno un vero proprio contratto fisso, quindi non sono chiamati a votare. Come mi fa sentire? Diciamo che mi fa sentire un po', penso, come tutti i casual del paese, nel senso che in questa crisi del coronavirus è emersa proprio questa discrepanza tra chi ha un lavoro con un contratto a tempo indeterminato e chi invece non ce l'ha, e penso che alla fine all'interno dell'università anche emerso questo problema, cioè finché tutto va bene c'è lavoro anche per chi non ha un contratto, e invece in questi casi ovviamente diventa la situazione diventa molto incerta, in primis per chi non ha una situazione stabile. E già insomma all'interno dell'università era per noi dottorandi era complicato, era abbastanza insomma anche competitivo immaginare un futuro all'interno dell'Accademia. E adesso diventa
ancora più complesso, ancora chiaramente. Tra l'altro, sì, una proposta che aizza un po' l'odio di classe tra chi ha e chi non ha, cioè tra i professori magari che sono lì da 20 anni e chi invece sta cercando di farsi strada nel mondo dell'accademia. Cosa ne pensi?
Sì, alla fine, come ha detto anche Andrea prima, ho sentito tanti colleghi più anziani che sarebbero ben disposti anche a tagliarsi provvisoriamente lo stipendio, perché si parla, da quello che ho capito, di misure provvisorie fino all'anno prossimo per poter aiutare anche i più giovani. Il problema è che insomma questa bozza di contratto è arrivata anche a noi Sessional nelle nostre email. Il problema è che, da quello che ho capito, non c'è la sicurezza che anche tagliandosi gli stipendi poi i posti di lavoro siano effettivamente garantiti, perché ci sono insomma delle clausole che potrebbero, nel caso in cui decidessero di chiudere in alcune università magari interi dipartimenti o addirittura interi campus, questo insomma potrebbe comunque avvenire, cioè nel senso le perdite di lavoro nel caso si decidesse di chiudere interi dipartimenti sarebbero comunque giustificate. Quindi non ci sono anche lì proprio delle garanzie certe. E sì, quindi è un po' difficile per noi dottorandi che ci affacciamo adesso insomma in questo mercato del lavoro poter prevedere in qualche modo un futuro. Diciamo che si vive un pochino alla giornata e tutto sommato devo dire che insomma questo semestre è andato bene, ci siamo adattati molto bene all'insegnamento online, anche se insomma
con tutte le sfide
studenti,
chiaramente di una cosa che avete dovuto improvvisare proprio all'ultimo istante,
sì,
come anche le scuole superiori. Margherita, grazie per essere stata con noi questa mattina, una buona giornata.
Grazie anche a voi, buona giornata.
Questa era Margherita Angelucci dalla Monash University, tra l'altro sempre secondo il sindacato di settore National Tertiary Education Union, l'Australia rischia di perdere una generazione di giovani accademici. Insomma, questo è il grido d'allarme lanciato appunto dal sindacato, che ci fa capire quanto sia importante la possibile conseguenza di quel che sta accadendo adesso anche sul futuro degli atenei australiani.
E noi ne parliamo spostandoci da Melbourne a Sydney con Gabriele De Rubis, ricercatore alla UTS, University of Technology di Sydney, che si trova nel suo laboratorio questa mattina. Buongiorno Gabriele, benvenuto su Radio SBS.
Ciao Marco, buongiorno e grazie per avermi invitato di nuovo.
Allora, abbiamo Carlo questa mattina, non c'è Marco, ma c'è in spirito, perché è Marco col quale vi siete confrontati ieri e ti abbiamo invitato stamattina a partecipare al nostro dibattito. Allora, tu sei specializzato in microbiologia. La situazione che abbiamo fino ad ora descritto minaccia la tua ricerca in qualche modo? Insomma, stai già vedendo le conseguenze di questi possibili, eventuali, quasi certi tagli?
Assolutamente, assolutamente sì. Dal punto di vista della ricerca, io sono alla UTS, la prima mossa che la mia università ha fatto è stato congelare tutti i fondi per la ricerca. Quindi, prima limitazione, il resto della mia ricerca come PhD student molto probabilmente verrà effettuato con i materiali di cui dispongo il laboratorio ora. Quindi non possiamo comprare nuovi materiali, nuovi reagenti, e questo potrebbe essere problematico. Poi proprio stamattina stavo facendo colazione e ho ricevuto un'email, una newsletter da UTS che diceva che le perdite per via dell'impossibilità di nuovi studenti internazionali, come dicevate prima, stiamo perdendo una generazione di accademici internazionali, ha generato un danno pari a circa 170 o 190 milioni di dollari, sto vedendo adesso.
Insomma, non poco. Senti, Gabriele, scusami se ti interrompo, ma purtroppo siamo arrivati al nostro ultimo minuto di trasmissione. Tu sei tra quelli a cui verrà chiesto di tagliarsi lo stipendio. Cosa ne pensi di questa mossa?
No, per fortuna non per me, però ecco, so di questa mossa che è problematica, propongono di tagliare lo stipendio agli insegnanti. Io sono un casual lecturer, quindi non c'è molto da tagliare da questo punto di vista, però credo che sì, magari professori ordinari che guadagnano anche insomma 300-500 mila dollari l'anno potrebbero fare un piccolo sacrificio.
Quindi secondo te dovrebbe essere proporzionale?
Sì, credo che debba essere proporzionale, come credo che sia la cosa più giusta, un piccolo sacrificio per tutti,
per tutti.
Che vuol dire che magari per me è veramente piccolo, per una persona che guadagna mezzo milione l'anno...
Ecco, magari un po' più grande. Grazie Gabriele De Rubis, buona
Ciao.
Giornata.
Buona giornata a voi, grazie.
A presto.
Ci è arrivato appena adesso un messaggio che ci scrive Giuseppe. Ciao SBS, ma perché non iniziamo a parlare dei politici per dimezzarsi lo stipendio? Come si sta... tanti settori, visto che tanti settori stanno avendo un po' di problemi economici, perché sempre noi, popolo della gleba, dobbiamo essere sempre più sfigati. Insomma.
Mi ricorda anche
conciso,
un po'
Giuseppe.
Un brano di Elio e le storie tese, magari ce lo risentiamo in seconda ora. Grazie mille ai nostri ospiti, grazie a Giuseppe che ci ha scritto lo spunto di un dibattito. Chissà, adesso linea Domenico Gentile per le notizie, noi ci risentiamo tra pochissimo.
A tra poco, ciao.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.